Bene, come abbiamo detto altre volte, quando udrete queste cose, sollevate il capo perché la vostra liberazione è vicina. Così dice il discorso apocalittico di San Luca. Quindi ancora udrete queste cose stasera e poi, ah, me ne esco dai vostri occhi, tranquilli. Oggi facciamo un lavoro con metodo piuttosto differente da quello delle volte scorse, quando prendevamo una serie di capitoli a brani distinti e scavavamo dentro, cercavamo di farci dire quegli episodi, tutto quello che potevano dirci. Oggi facciamo un lavoro di natura diversa. Temo che possa essere meno gustoso, forse, perché andremo un po' a polo d'angelo a cercare uno o due argomenti correndo in tutto intero l'Evangelo di Marco. Ci limitiamo all'Evangelo di Marco per darci uno spazio limitato, se no non si finisce più, e poi Marco sarà il nostro compagno di viaggio nell'anno liturgico che sta per cominciare. Quando studiamo in primavera la teologia della celebrazione liturgica, vi ricorderete che ci siamo fermati parecchio sul ascolto, il sacro gesto dell'ascolto. Allora, ciò che cerchiamo nel Vangelo oggi sarà tutti i luoghi in cui compare Gesù che parla. E quindi come deve essere ascoltato, va bene? Vedremo diversi luoghi, diversi gruppi di versetti, diciamo così, dove compare questo. Capite che è una ricerca immensa, eh? Andremo un po' per sommi capi nei fogli che ho lasciato al vostro parroco. Ci sono i paragrafi di questa mia conversazione e ogni piccolo paragrafo chiude con una batteria di citazioni, tutte dell'Evangelo di Marco. Chi ha voglia se le cerca, se le guarda, se le segna, se le copia, ci riflette sopra. Un esercizio che può prendere anche molto tempo, con calma, non c'è assolutamente urgenza. Di qui al prossimo giubileo farete in tempo, poi al prossimo giubileo ci sarà qualche altra argomentazione. Bene. Notiamo intanto che Marco è piuttosto parco nel riportare lunghi discorsi di Gesù. Ne ha qualche lungo discorso, non tanti. Matteo, i famosi cinque lunghi discorsi di Matteo, no? Per esempio il discorso della montagna e così via. Giovanni, capitoli interi con un discorso di Gesù. Marco, discorsi lunghi non ne ha tanti e tuttavia è preoccupato di sottolineare l'attività di Gesù come ministro della parola. Vedremo quante volte ritorna questa immagine. È importante per lui che noi riconosciamo Gesù come, tra le altre cose, servitore, venuto a servire a noi nella parola. E questo ministero di Gesù si è rivelato essenziale al suo mistero. Non ci si può avvicinare al mistero di Gesù lasciando da parte il fatto che lui è un maestro, didascalos, molte volte compare questo termine. Per di più, questo suo ministero è esercitato con una autorevolezza non abituale. La gente se ne accorge, vedremo, la gente si accorge che il suo parlare è autorevole, non autoritario, capisci? Autorevole. Tant'è vero che sarà soprattutto il suo insegnamento a suscitare le reazioni positive o negative, ma il suo insegnamento, giusto per fare un paragone, nell'Evangelo di Luca, ad esempio, ciò che suscita le reazioni di approvazione o di riprovazione sono i suoi gesti. Gesù che accoglie i peccatori, Gesù che si lascia toccare dalla peccatrice, Gesù che si lascia avvicinare dai pubblicani, In Luca sono soprattutto i suoi gesti che suscitano reazioni, in Marco soprattutto la sua parola. Cominciamo con una serie di gruppi di frasi dell'Evangelo di Marco, dove risulta che Gesù parla con autorità. Con autorità, la sua parola si sente che non è abituale per l'orecchio di chi è davanti a lui. E questa autorità sta sia nel senso che si tratta di una parola ultima, definitiva, e anche nel senso che la sua autorevolezza non proviene dall'accoglienza riservatagli, ma dalla sua origine altrove. Cioè, non è che Gesù parla con autorevolezza perché suscita molta audience, suscita molti applausi, no? Nella cultura nostra chi fa più chiasso ha più ragione, chi grida di più è più credibile. No, la sua autorevolezza traspare dal fatto che il suo dire ha un'origine altra e alta. Per esempio, poi tutte queste citazioni le trovate nei fogli che ho lasciato, insegnava loro come uno che ha autorità e non come gli scribi. La gente si accorge di questo. Scribi che erano i dottori della legge, gli esperti, gli insegnanti abituali, coloro che sapevano, coloro ai quali ci si rivolgeva quando c'era qualche dubbio da risolvere, qualche problema, ma insegnavano ripetendo. Qui la gente si accorge che la sua autorevolezza proviene da altrove. E allora la prima parola di Gesù dice: convertitevi e credete al Vangelo. Comincia con un imperativo, con autorità. Poco più avanti diceva loro: il sabato è stato fatto per l'uomo e non l'uomo per il sabato. Perciò il figlio dell'uomo, lui, è signore anche del sabato. E così via. Altra parola autorevole: trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini, annullando così la parola di Dio con la tradizione che avete tramandato voi. E così via, fino all'ultimo, siamo al capitolo 13, alle soglie della passione: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Questa prima, rapidissima, forse eccessivamente rapida, carrellata sulla autorità del parlare di Gesù, conosce una accentuazione nel momento dei miracoli. Infatti, soprattutto in Marco, i gesti che accompagnano i miracoli sono ridotti al massimo, non c'è una gestualità eclatante. I pochi gesti che pure sono raccontati sono molto semplici, appena appena accennati, molto frequentemente fatti di nascosto. Ciò che è efficace è l'infallibilità della sua parola che rende presente il miracolo, con la sua parola, non con i gesti. Primo miracolo è la liberazione di un indemoniato nella sinagoga di Cafarnao. Indemoniato viene, si mette a gridare: che c'entri con noi, Gesù Nazareno, eccetera eccetera, e Gesù lo sgridò: taci, esci da quell'uomo. E lo spirito uscì da lui. Fine. Vedi? Una parola: taci, esci. Lo spirito esce, finito. Ugualmente, poco dopo, il famoso incontro con il lebbroso, che lo supplicava: se vuoi puoi guarirmi. Gesù stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve. Guarisce, la lebbra scomparve. Notiamo tra parentesi, è un po' un'osservazione a margine della nostra indagine che è sul parlare di Gesù, qui c'è anche un gesto, se l'hai sentito, lo rileggo. Mosso a compassione, Gesù stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci. Questo gesto di toccarlo può sembrare un gesto, diciamo così, terapeutico. Il miracolo l'ha fatto toccandolo o con la sua parola? Questo è interessante, perché se è la sua parola che fa il miracolo, come di fatto è, e come capita altrove, il capitolo seguente, il famoso paralitico che calano dal buco sul tetto, ti ricordi, no? Anche a lui con la sua parola, così, alzati, prendi il lettuccio e vai a casa tua. Quello si alza, prende il lettuccio e va a casa sua. Sempre con l'efficacia della sua parola, e così altri che forse vedremo, forse no. Questo fatto che prima del miracolo, quindi attento, quando ancora il lebbroso è lebbroso, impuro, che nessuno poteva toccare, se no questo contatto avrebbe trasmesso la impurità legale e rituale e quindi anche sociale. Perché allunga la mano, lo tocca e dopo lo guarisce? Curiosa la cosa, no? Pensateci, poi mi dite se avete capito qualcosa. Già abbiamo parlato qualche lunedì fa della tempesta sedata, quando Gesù sul cuscino dormiva, questa faccenda curiosa del cuscino. Anche lì, come compie il miracolo? Disse al mare: taci, calmati. E il mare si calma. Vedi che la sua parola sempre non fa gestualità strane, non getta olio santo nel mare. Niente del genere. La sua parola. E basta. E così via. C'è un'altra zona di detti di Gesù nei quali la sua autorevolezza risalta molto forte, ed è la forza della parola di Gesù nel momento di una vocazione. Quando si tratta di costruire la sua comunità, Gesù non elemosina compagnia, non chiede umilmente la sequela, ma chiama perentoriamente, si direbbe quasi senza lasciare uscite di sicurezza. In Marco non si trovano mai accostamenti graduali, abbordaggi strategici, dialoghi rasserenanti o rassicuranti. La pastorale vocazionale di Gesù non sarebbe molto approvata dai competenti uffici diocesani e nazionali. La sua chiamata è secca, concisa, esigente, fino al punto di correre il rischio di un rifiuto. Ma anche nelle vocazioni il suo parlare fa scaturire una scintilla di autorevolezza di fronte alla quale ti deve decidere. E l'effetto di questo genere di parola, qualche esempio lo vediamo subito, a mio parere è più stupefacente della efficacia notata nel paragrafo precedente, quello dei miracoli. Perché se ci vuole grande potenza nel calmare il mare o nel guarire la lebbra, far cambiare itinerario a una storia, una vicenda umana, forse non ci vuole meno energia. Come ci racconta Marco le vocazioni? Ce lo ricordiamo, sulla riva del lago vide i due, Simone e Andrea. Seguitemi, vi farò diventare pescatori di uomini. E quelli lasciano. lasciano tutto e lo seguono. Punto. Poco dopo, vedi altri due, famosi figli di Zebedeo, Giacomo e Giovanni. Li chiamò ed essi, lasciato il loro padre Zebedeo sulla barca con i garzoni, seguirono lui. Efficacia immediata. Poco più avanti, ce n'è ancora uno. Nel passare vide Levi, figlio di Alfeo, sarebbe Matteo, seduto al banco delle imposte, gli disse: seguimi. Quello si alza e lo segue. Fine. Una parola autorevole, efficace, sulla malattia, sul demonio, ma anche sul cuore umano. Questo modo di esigere rispondenza alla sua autorità, non ci sono dimostrazioni, come avete sentito, non ci sono promesse. Questo gli fa correre il rischio del rifiuto, come puntualmente l'Evangelo non nasconde. Il classico caso del cosiddetto giovane ricco, il cosiddetto giovane ricco. Lo chiamo cosiddetto perché per Marco non è un giovane, è un tale. Matteo dice che è un giovane, Luca dice che è un notabile. Anzi, nella narrazione di Marco si potrebbe presupporre che molto giovane non fosse, perché quando Gesù gli dice: tu conosci i comandamenti, osservali, eccetera, eccetera, questo risponde: se ti ricordi, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Bolinari meravigliò con Fiapros, no? Ti pare, eh? Comunque, al di là di questi particolari da gossip, egli allora disse: maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Gesù, fissatolo, lo amò e gli disse: va, vendi quello che hai e dalle ai poveri, poi vieni e segui me. Lo guarda, lo ama, gli parla. Non ci sono gesti, non ci sono approcci che girano prima di arrivare al centro, non ci sono inviti accattivanti, come vedi, va dritto al punto. Lo guarda, lo ama, gli parla. Basta, succede quel che succede. Parentesi quadra, il lavoro che stiamo facendo molto veloce sul parlare di Gesù è molto interessante, soprattutto in Marco, non solo in Marco si intende, è molto interessante farlo sul guardare di Gesù, il guardare di Gesù, quante volte ritorna, meriterebbe una ricerca del genere. Tutte le volte che nell'Evangelo compare il verbo guardare o simili, osservare, eccetera, eccetera. Come passa il mondo sotto lo sguardo di Gesù? Che reazioni suscita nel cuore di Gesù ciò che passa sotto il suo sguardo? Quali segreti che un occhio normale non vedrebbe l'occhio di Gesù vede? Molto interessante fare una ricerca sullo sguardo di Gesù. Fatela, poi passatela. È tutto bene, compagno, fatela. Accennavo prima, e non mi fermo più di tanto, sul fatto che questa autorevolezza di Gesù viene riconosciuta, la gente si accorge. La forza della parola di Gesù non può non suscitare reazioni. Di fronte a lui non si rimane indifferenti. Meraviglia o dubbio, entusiasmo o rifiuto. Ma tutto questo mostra come non ci si trova davanti a uno dei tanti rabbì itineranti, per quanto carismatico potesse essere. Una volta che si è incontrato Gesù, gli viene impossibile sfuggire alla domanda: ma chi è dunque costui? Chi è dunque costui? Altra ricerca che dovete fare, il compito delle vacanze vi sto dando. Tutte le domande che la gente si fa su Gesù nel Vangelo, solo del Vangelo di Marco, sono buono, non ve lo faccio fare tutti e quattro i Vangeli, solo in Marco. Tutte le volte che compare la domanda, sai, noi che siamo abituati a leggere il Vangelo, a sentire il Vangelo un pezzettino per volta la domenica, un pezzettino per volta al giorno, non ci badiamo a questo, ma se lo fai una piccola sfogliare carta e penna, non perché se faccio lo sgradino sull'universitario, universitari vorrei questa cosa. Non ci vuole molto. Una volta che ti rimetti di fronte tutti di seguito questi luoghi, ti accorgi che è interessante, che la domanda su Gesù torna, ritorna, la fa Tizio, la fa Caio, la fa questo, quest'altro. È tutto l'Evangelo una eco di questa domanda: chi è costui? Ma chi è costui? Chi è costui? La gente che dice che io sia, ma qualcuno dice così, qualcuno dice così, chi è costui? Chi è costui? Finché alla fine sentiremo uno che dice davvero chi è costui. Chi è che lo dice? Il maresciallo dei carabinieri. Maresciallo dei carabinieri. Uno che non c'entrava nulla, non c'entrava niente, non era discepolo, non era nulla, non era neanche ebreo, probabilmente non era neanche ebreo, era romano. Un outsider a tutti gli effetti, uno che non c'entrava niente. Bene, chiusa la parentesi. L'autorità riconosciuta, tutti furono presi da timore e si chiedevano a vicenda: che è mai questo? Una dottrina nuova insegnata con autorità, la gente che l'aveva sentita. E poco dopo si seppe che era in casa e si radunarono tante persone da non esserci più posto neanche davanti alla porta, ed egli annunziava loro la parola. È l'inizio di quella faccenda in cui fanno il buco nel tetto per far calare la barella del paralitico. E anche lì, dopo la guarigione del paralitico, tutti si meravigliarono: non abbiamo mai visto nulla di simile. E così via anche in altri luoghi. Bene, il parlare di Gesù, parlare autorevole, autorità riconosciuta, autorevolezza che risalta ovviamente nei miracoli, meno ovviamente, ma più interessantemente risalta nelle vocazioni, nelle chiamate. Ma Gesù come percepiva per se stesso il ministero di annunciatore della parola? Domanda un po' più sottile, ma dobbiamo cercare di porcela. Non è un artificio letterario dell'evangelista disegnare la figura di Gesù come un maestro autorevole. È evidente che c'è una coscienza di Gesù, una ferma volontà di Gesù a percorrere questa strada di maestro e rivelarsi nella veste di annunziatore. Gesù ha la chiara coscienza che la sua propria missione esige precisamente questo tipo di ministero e lo persegue nonostante tutto. E poi, al termine dell'Evangelo, consegnerà questo ministero alla Chiesa, perché questo ministero di annunciare la parola non può mancare nella storia, non può mancare nella storia. Il compito di annunciare la parola non si può spegnere, con tutto il carico di responsabilità che grava sulle spalle della Chiesa. Perché la Chiesa deve vedere come annunciava Gesù, perché anch'essa annuncia lo stesso modo. Il linguaggio che usava Gesù. Gesù si faceva capire, ma non sempre accettare, d'accordo, ma capire sì. Si fa sempre capire la Chiesa. Avete provato a leggere un qualche documento della CEI? Povago si vigra dove vorrei volca, povago. Parlare il linguaggio per essere capiti. Accettati o meno un altro paio di maniche. Ma capiti, sì. Dopo la prima splendida giornata passata a Cafarnao con tanto successo, diremmo in termine moderno, no? Tutti lo cercano, lo vogliono, eccetera, eccetera, Gesù la notte si ritira in un luogo deserto a pregare, ci passa tutta la notte e i discepoli, i bregiausi, perché avevano avuto successo, lo cercano, lo cassano, torna, tutti ti cercano. Andiamocene altrove. Come altrove? Qui abbiamo trovato l'Eldorado. Come altrove? Andiamocene altrove perché? Perché io predichi anche là. Per questo sono venuto. Vedi la tua coscienza di Gesù? Lo vedi? Sa che è venuto per questo. Per annunciare, non per avere successo, non per avere applauso, non per avere la folla sotto le sue finestre o davanti alla porta di casa. No, non è venuto per questo. Andiamoci altrove, un luogo non precisato, e andò per tutta la Galilea predicando nelle loro sinagoghe. Per questo sono venuto. Aveva chiara coscienza di questo. Ancora uscì di nuovo lungo il mare, tutta la folla veniva a lui ed egli li ammaestrava. Ancora capitolo 4, l'inizio della lunga serie delle parabole. Di nuovo si mise a insegnare lungo il mare e si riunì attorno a lui una folla enorme, tanto che salì sulla barca e insegnava loro molte cose in parabole. E ancora venuto il sabato incominciò a insegnare nella sinagoga. E in questo capitolo 6 c'è il famoso fallimento a Nazareth, quando non capirono ma non accolsero il suo insegnamento. Lui se ne va e che fa? Interessante la conclusione di questa vicenda. Gesù andava attorno per i villaggi insegnando. Ha insegnato in un luogo sicuro, o almeno che pareva sicuro, dove aveva un sacco di conoscenti, amici e anche parenti. E non è stato accolto. Se ne va di là, ma non cessa di insegnare. Va negli altri villaggi insegnando. Vedi la sua autocoscienza di essere portatore di questo ministero. Beh, ci ricordiamo, l'abbiamo visto con la faccenda della moltiplicazione del pane, quando voleva ritirarsi in un luogo deserto, sbarcando vide molta folla, si commosse per loro, eccetera, eccetera, e si mise a insegnare loro molte cose. Quindi Gesù sente come suo il compito di insegnare e lo esercita in tutti i momenti e in tutti i modi possibili. Dicevamo che questo compito poi lo affida la Chiesa. Coinvolge i discepoli in due fasi, una fase intermedia o provvisoria, o come dire, un tirocinio si chiama in termine moderno, una specie di tirocinio, e li manda provvisoriamente in una prima attività di predicazione, diciamo così, esplorativa. Partiti 12 predicavano che la gente si convertisse. Riassunto di tutto l'insegnamento di Gesù, che invitava alla conversione. Quando questo primo giro termina, tornano, gli apostoli si riunirono intorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto e insegnato. Quindi il suo compito di ministro della parola affidato ai discepoli, provvisoriamente in questo primo giro, chiamiamolo così. Alla fine, dopo la risurrezione e prima dell'ascensione, Gesù disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Così Marco, qualcosa di simile ci ricordiamo bene che ha Matteo: non è stato dato a me ogni potere in cielo e in terra, andate e fate miei discepoli tutte le nazioni, eccetera eccetera. E infatti l'Evangelo di Marco finisce così: allora essi partirono e predicarono dappertutto. Quindi il compito di Gesù passa alla Chiesa, passa ai discepoli. Rovescio della medaglia: se il ministero del Messia è qualificato dall'annuncio della parola, portare la parola di Dio, rovescio della medaglia quale sarà? La ineludibile necessità dell'ascolto, per forza. Vi ricordate che a suo tempo, quando studiavamo la celebrazione, ci siamo un poco soffermati a dire che la liturgia della parola non si celebra con la lettura, ma si celebra con l'ascolto. La lettura è funzionale a che l'assemblea ascolti. Se c'è una lettura, c'è l'azione del leggere, ma non ci fosse, per assurdo, se non ci fosse il gesto del ascoltare, si è celebrata la liturgia? No, non si è celebrata. Ciò che qualifica quella celebrazione è l'ascoltare. Il gesto sacro non è leggere, non è leggere, è ascoltare. Non si loda Dio, non si onora Dio, non si adora Dio leggendo la sua parola, ma ascoltando la sua parola. Leggere è la ministerialità, è il ministero, è il servizio, è l'offrire l'occasione affinché l'assemblea possa celebrare l'ascolto. Non si loda Dio leggendo la sua parola, si loda Dio ascoltando la sua parola. È quello che rende sacra l'azione condivisa da tutta l'assemblea, che tutti ascoltiamo la stessa parola che viene da un altrove molto alto, attraverso i canali della rivelazione. Allora questa necessità dell'ascolto ritorna anche nell'Evangelo. C'è una insistenza di Gesù sulla necessità di essere ascoltato, e vi dirò che qualche volta, sempre mettendo insieme tutte le volte che lui tratta o accenna a queste cose, sembra quasi che traspaia una preoccupazione o un'ansia, quasi un timore che il ministero della parola possa trovarsi svuotato. Questo è un mistero grosso, no, non il mistero del Verbo incarnato, il mistero di noi uomini. Abbiamo il potere di depotenziare, svuotare di efficacia l'azione di Cristo. Lui parla, noi non ascoltiamo, quel parlare cade nel vuoto. Svuotato il ministero di Cristo, depotenziato. La parola di Dio cade nel nulla. Non c'è un orecchio, non c'è un cuore che la coglie. È il mistero dell'incontro tra l'autorevole parola di Gesù e la libertà umana. Peraltro è, come dire, sproporzionata l'insistenza di Gesù sull'ascolto quando si rivolge ai discepoli, rispetto a quando si rivolge alla gente, alle folle, ai tutti. Anche alla gente insiste ovviamente sull'ascolto, ma con i discepoli è terribilmente esigenti, al punto di giungere a richiami forti, a veri rimproveri, anche aspri. Pare che abbiamo fatto almeno un veloce cenno al terrificante dialogo quando erano soli sulla barca con la faccenda del pane. Ti ricordi? Un pane solo, non avevano pane. Non capite ancora? Avete il cuore indurito? Avete orecchie e non udite? Avete occhi e non vedete? Come una severità estrema. Con i discepoli sa che non si può essere discepoli se non c'è l'ascolto, per forza. È irrinunciabile ascoltare per essere discepoli. D'altro canto, l'Evangelista, qualche esempio lo vediamo subito dopo, non manca di farci notare la difficoltà che si incontra nell'ascolto, anche da parte dei discepoli, quelli che lo seguono da presso tutti i giorni, mattina, sera e notte. Pure loro hanno non di rado difficoltà nell'accogliere la sua parola. E ragionando sulle reazioni dei discepoli quando Gesù prevedeva la sua passione, abbiamo visto come proprio non capivano. Talvolta è dura da capire la sua parola, e l'Evangelista non ce lo nasconde certo questo. E tuttavia l'accoglienza offerta alla parola, la fatica di intendere quanto Gesù consegna a noi, è un bene primario e irrinunciabile per il Regno. E allora nel capitolo 4, che è il capitolo delle parabole, diceva loro nel suo insegnamento: ascoltate. Apre il discorso con questo imperativo: ascoltate. Poi la famosa frase che torna diverse volte: chi ha orecchi per intendere, intenda. Poco più avanti: fate attenzione a quello che udite. Più avanti, capitolo 7, ascoltatemi tutti e intendete bene. E poi è il capitolo 13, non facilissimo, l'ultimo capitolo prima della passione, c'è questa curiosa espressione: non più chi ha orecchie per intendere intenda, o chi ha orecchie per ascoltare ascolti, ma chi legge capisca. Chi legge capisca. Confesso che è molto misteriosa questa frase, ve la dico perché c'è scritta, ma chi legge chissà a cosa si riferisce. C'è, e ve darà conto. Se qualcuno sa darmi una spiegazione, sono contento. La difficoltà nell'ascolto, dicevamo che l'Evangelista non si nasconde che ascoltare e quindi mettersi in posizione di dipendere dalla sua parola, non è agevole, è abbastanza impegnativo, e questo crea difficoltà. Nelle parabole, quando i discepoli gli chiedono qualche spiegazione, gli chiedono spiegazione della parola prima, la parabola del seminatore, i quattro terreni, terreno sassoso, terreno con le spine, eccetera, eccetera. Se non comprendete questa parabola, come potrete capire tutte le altre parabole? Gesù sa che c'è difficoltà a capire, anche quando parla in parabola. Dopo la tempesta sedata, che si era svegliato, l'avevano svegliato, ti ricordi, e si era inquietato molto perché l'avevano svegliato, erano enormemente stupiti in se stessi perché non avevano capito il fatto dei pani, essendo il loro cuore indurito. Non capire e cuore indurito. Cuore incapace, l'abbiamo detto altre volte, di dilatarsi, di lasciare spazio nel mio orizzonte di pensiero e di decisione, lasciare spazio a qualcosa che non è mio, che mi sorprende, che forse mi disturba un po' perché devo smontare alcune mie sicurezze, ma dilatando il cuore ci faccio entrare altre possibilità. E Dio non fa mai violenza alla mia libertà. Devo essere io a, con il suo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo, dilatare il mio cuore perché accolga valutazioni non mie, valutazioni non mie. Perdonare 70 volte 7 non è valutazione mia, non è valutazione mia, non è valutazione mia. Se mi va bene riesco a perdonare una volta, neanche sempre. A Sadeduzzo se usa schina, altre 70 volte 7, non è mio. Il servizio totale, la gratuità, senza ricambio, non sono valutazioni nostre, però sono i pilastri del regno e non possono essere eseguiti meccanicamente con i gesti se non hanno messo radici nel cuore. Allora questo cuore rigido, duro perché rigido, deve dilatarsi per accogliere le novità del regno. Va bene, ricordiamo che durante gli annunci della passione essi non comprendevano queste parole, ma avevano timore di chiedergli spiegazioni. Già su questo abbiamo meditato. Ci abbiamo ancora un po' di tempo per vedere un'altra cosa interessante. Abbiamo non proprio ragionato, ma elencato fugacemente i diversi luoghi dove Gesù parla, annuncia con autorità e così via, necessità dell'ascolto. E Gesù che ascolta? Ci sono dei luoghi dove Gesù ascolta? Sì, ovviamente ci sono. E vediamo un po'. Marco presenta Gesù che si china sull'uomo bisognoso di misericordia. È vero che qualche volta sembra reagire con durezza di fronte a richieste di ordine materiale. Tuttavia non chiude l'orecchio del suo cuore alle necessità che gli si presentano dinanzi. E c'è una costante, l'atteggiamento costante di attenzione al debole, al piccolo. E la costanza, la ripetitività di questo atteggiamento di attenzione al piccolo, il malato, il peccatore, il bambino, il debole. Alla fin fine, mettendo tutti insieme questi luoghi, si scopre un atto di vera autorivelazione. Gesù sta rivelando chi è. Sta raccontando se stesso con il suo atteggiamento di continua attenzione e tensione verso il piccolo, non verso il forte, il potente, il giusto e il santo. Quelli non sembrano interessati. Gesù sta parlando di se stesso, è una autorivelazione. E questa autorivelazione raggiungerà anche la sua espressione verbale quando dirà: il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, fino al punto di dare la sua vita in riscatto per un sacco di gente, non per pochi intimi amici affezionati, per un sacco di gente che forse manco lo riconoscerà, che manco gli dirà grazie, manco se ne accorgerà, ma lui lo fa. È in questo punto di vista che si capisce Gesù che ascolta. Tant'è vero che i bisogni dell'uomo debole e peccatore qualche volta non devono nemmeno raggiungere una espressa forma vocale, anche se non c'è la richiesta esplicita. Talvolta Gesù coglie il bisogno e vi risponde. Addirittura qualche volta sembra che Gesù coglie, ascolta i bisogni che l'uomo non sa di avere o che non sa individuare. Alcuni luoghi dell'Evangelo mostrano Gesù pronto ad accondiscendere alle richieste del piccolo che incontra lungo la strada, e Marco ce le propone come luoghi paradigmatici per la Chiesa, esemplari per la Chiesa. Questi racconti di Marco non solo perché noi contempliamo estasiati l'agire di Gesù, sono normativi per la Chiesa, sono legge per la Chiesa. Non può avere altra regola la Chiesa se non il comportamento di Gesù. E allora qui ritroviamo il lebbroso che lo supplicava in ginocchio e gli diceva: se vuoi puoi guarirmi. Mosso a compassione, stese la mano, lo toccò e gli disse: lo voglio, guarisci. Subito la lebbra scomparve ed egli guarì. Con lo stranissimo gesto di allungare la mano e toccare il lebbroso, quando era ancora lebbroso, prima della guarigione. Con questo gesto Gesù è andato contro la legge. Era severamente vietato toccare un lebbroso. D'origine anche perché l'unica profilassi che c'era a quel tempo di fronte alla lebbra era la quarantena, l'isolamento, per forza. Allora non c'era minimamente alcuna cura. Ma se Gesù stava per guarirlo, sapeva che avrebbe risposto sì alla sua richiesta di guarigione, perché a toccarlo, se proprio doveva toccarlo, non ha aspettato a dopo la guarigione, quando non sarebbe stato più legalmente impuro e quindi Gesù non avrebbe commesso nessuna trasgressione? Perché questo toccarlo? Doveva fargli vedere che lui era dalla sua parte, che Gesù supera, scavalca la esclusione. Se vogliamo il gioco di parole, Gesù include gli esclusi, include gli esclusi. Non voglio fare il romantico, ma quanto tempo è che quest'uomo, non sappiamo se fosse giovane o anziano, quanto tempo è che non aveva una stretta di mano se nessuno poteva toccarlo? Quanto tempo è che non aveva una carezza? Quanto tempo è che non dava un bacio a sua moglie e non prendeva in braccio i suoi bambini? Quanto tempo è che non andava a braccetto con la sua ragazza? Quanto tempo è che non toccava nessuno? Oh, gli mancava la salute del corpo, certo, ma quant'altra roba gli mancava? Prima di tutto Gesù gli dà la sua presenza accanto. Allunga la mano e lo tocca. L'isolamento è superato. Poi viene anche il miracolo, certo, poi viene anche il miracolo. Lo vedi che è paradigmatico per la Chiesa questo? Lo vedi che è esemplare? Lo vedi che è normativo? Lo vedi che non dobbiamo andare in giro a fare miracoli, ma dobbiamo andare in giro ad accarezzare i lebbrosi, a superare ogni genere di esclusione, emarginazione, isolamento. Lo vedi che questo è il regno? Ricordiamo la figlia di Gairo, vero? Gairo lo pregava con insistenza: la mia figlioletta è agli estremi, vieni a imporre le mani perché sia guarita e viva. Gesù andò con lui. È una frase molto semplice: Gesù andò con lui, vero? Ma tieni presente che lungo tutto l'Evangelo succede sempre il contrario. È la gente che va con Gesù. Gesù chiama a stare con lui, l'abbiamo visto diverse volte, non tutti i luoghi, ma diversi luoghi in questi giorni, in questi lunedì l'abbiamo visto, no? Che i discepoli sono chiamati a stare con lui, andare con lui, camminare con lui. Quando il buon Pietro ha provato a fare il contrario, e ha cercato Gesù che andasse con Pietro, se l'è vista brutta, te lo ricordi? Bene, questo è l'unico luogo dove Gesù fa esattamente il contrario. Non pretende che qualcuno vada con lui, ma è lui che va con qualcuno. C'è il bisogno, c'è il piccolo, c'è il povero, c'è il debole. E il figlio dell'uomo cambia di 180 gradi il suo cammino per dirigersi verso il piccolo. Aveva la sua strada, aveva il suo percorso, aveva il suo progetto. Stava andando dove sapeva che doveva andare, camminava come sapeva che doveva camminare. Cambia direzione, rinuncia al suo piano pastorale per andare verso il bisogno. E non è normativo per la Chiesa questo? E non è legge irrinunciabile per la Chiesa questo? Voglio dire, se la Chiesa non fa questo, è ancora Chiesa di Cristo o è un'altra cosa? Vieni, ascolta le richieste, riconosce i bisogni anche quando le richieste non sono espresse. L'apertura di cuore che Gesù rivela di fronte ai bisogni dell'uomo spesso non dà a quest'ultimo, cioè all'uomo, il tempo di formulare una richiesta. Gesù conosce bene le necessità, anche dove l'uomo stesso non le sa vedere o non le vuole vedere. Come la faccenda del giovane ricco. Come esempi, un paio di esempi veloci che peraltro abbiamo già visto negli scorsi incontri. Egli disse ai discepoli, tornati dal loro viaggio di predicazione provvisoria, venite in disparte in un luogo solitario e riposatevi un po'. Riconosce questo bisogno. Viceversa, ti ricordi che sbarcando vide molta folla e si commosse per loro perché erano come pecore senza pastore e si mise a insegnare loro molte cose. Coglie il bisogno anche se non gli è stato esplicitamente richiesto. Per completezza di argomento chiudo questo dire molto conclusionato, perché sono tanti pezzettini inseguiti qua e là lungo l'Evangelo. Per completezza di argomento riporto altri 4-5 momenti di ascolto da parte di Gesù, che forse non rientrano nello schema che mi sono inventato io di questo ordine, diciamo così, di paragrafi, ma sono interessanti perché si trova che Gesù ascolta anche quando non sembra ascoltare. E Gesù ascolta anche quando a noi piacerebbe che si facesse poco poco i fatti suoi e non ascoltasse. Quando Gesù chiama Levi Matteo, il quale poi lo invita a pranzo o a cena che fosse a casa sua, ti ricordi? Farisei, scrivi a farisei, sempre pronti a mormorare, ai discepoli, e il vostro maestro mangia con i peccatori. Avendo udito questo, Gesù disse loro, non sono i sani che hanno bisogno del medico. Ecco qua, avendo udito, ascolta anche quando le cose dette non sono indirizzate a lui. Ugualmente per la faccenda di Gairo, quando Gesù rallenta il passo, ti ricordi, per la faccenda della emorroissa che da dietro gli tocca il mantello, eccetera, eccetera, e questo crea, anche letterariamente, crea una attesa, no? Gesù rallenta il passo e la bambina che sta morendo ce la farà, non ce la farà, la telenovela si può allungare di 5 o 6 puntate e infatti arrivano a dirgli la bambina è morta, non disturbare più il maestro. Lo dicono sottovoce a Gairo, ma Gesù, udito quanto dicevano, sente ciò che è stato detto a Gairo, disse al capo della sinagoga, non temere, solo continua a fidarti. Parentesi quadra spero veloce, qui in questa battuta, in questo frammento di episodio molto più complesso, l'Evangelista ci pone nel cuore del problema della fede. Fidarsi, fidarsi contro ogni possibilità, sperare contro ogni speranza, sono riuscito a dirlo, mi stavo impapinando. La bambina è morta, il maestro non serve più, eh? Quindi il maestro era un terapeuta, va bene? Il maestro invece ha una parola ulteriore da dire, non temere, non temere, non temere. Cosa dice? È morto, se ripia, non temere. Ecco, come sarebbe a dire, non temere. Solo continua a fidarti. Vedi che qui davvero si tocca il nervo scoperto della fede richiesta in un momento estremo, estremo. Chiusa la parentesi quadra. Un altro luogo dove Gesù ascolta quando non deve ascoltare l'abbiamo già trovato nella seconda al secondo annuncio della passione, quando lungo la strada i discepoli discutono fra loro chi era il più grande. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo lungo la via ed essi tacevano. Sapevano bene di essere in torto, eh? Per via infatti aveva discusso tra loro chi fosse il più giovane, il più grande, scusate, chi fosse il più grande. Quindi Gesù sente anche quando non deve sentire. Ultimo luogo, molto interessante, e così finiamo abbastanza puntuali. Bartimeo, secondo dei due ciechi guariti. Al sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire, figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me. Molti lo sgridavano per farlo tacere. I molti, la gente, la folla che camminava con Gesù, gli entusiasti di Gesù, badate, mica i cattivi. Mica i cattivi, non le guardie comunali o le guardie forestali, gli entusiasti di Gesù lo sgridavano per farlo tacere. Ma egli gridava ancora più forte, figlio di Davide, abbi pietà di me. Allora Gesù si ferma e dice, chiamatelo. Il grido di Bartimeo viene colto da Gesù, vedi che Gesù ascolta, viene colto da Gesù nonostante la cortina di folla che vorrebbe impedirlo. I devoti di Gesù impediscono che il grido del povero arrivi all'orecchio di Dio. Ma il sangue di Abele grida a me dal suo. La voce del povero arriva sempre all'orecchio di Dio e la Chiesa si deve decidere se aprire il suo orecchio e quindi il suo cuore allo stesso grido del povero per avere il suo orecchio e il suo cuore in sintonia con l'orecchio e con il cuore di Dio. Se no il cuore di Dio desidera una cosa, il cuore della Chiesa o dei cristiani desidera un'altra cosa. Non mi sembra che il regno funzioni molto così. Gesù sente il grido di Bartimeo anche se i pii divoti preferirebbero zittirlo. Grazie e buona festa patronale.